Al giardino luna sotto il balconcino, finché verrà il mattino, plin, plin, plin pa'l mandolino, plan, plan, plan pa' la chitarra, plum, plum, plum pa'l contrabbasso. Oh.
Vieni vicino, dammi la mano, siediti accanto a me. Non usciremo, ma passeremo tutta la sera insieme. Se un libro spoglieremo, che sogni noi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo. Come per gioco, a poco noi ci trasformeremo. E piano piano, tanto lontano, forse ci troveremo. Un sogno sembrerà, purtroppo volerà. Vieni qui e insieme leggiamo.
Un buon pomeriggio a chi è all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Oggi è sabato 23 aprile 2016, giorno letterariamente degno di nota. Ricorre infatti oggi l'anniversario e precisamente il quattrocentenario dalla morte di due grandissimi autori dell'alba dell'età moderna, ovvero William Shakespeare e Miguel de Cervantes, che morirono entrambi il 23 aprile del 1616. Venendo a noi, sono le 15:11 minuti, siamo per iniziare una nuova puntata di Scarpette Rosse, la seconda di una coppia di puntate dedicate a Gianni Rodari, come lo scorso aprile, mese di anniversario anche rodariano. E come già dicevamo due sabati fa, è proprio in una giornata, in una mattinata di aprile, che ha luogo la nostra avventura. Abbiamo già conosciuto in compagnia di Elena Baroglio i piccoli protagonisti di questa strana vicenda accaduta al Trullo e oggi scopriremo il proseguo dell'avventura di Paolo e Rita, figli del vigile Meletti, che decidono di andare a toccare con mano e con bocca il misterioso mastodontico oggetto volante atterrato sul Monte Cucco. Oggi in studio con noi un ospite affezionato e che noi adoriamo, la cui identità sveleremo solo dopo la fine della nostra sigla di apertura.
Forse ci troveremo. Un sogno sembrerà, purtroppo volerà. Vieni qui e insieme leggiamo.
E prima di iniziare ricordiamo il numero di telefono di Radio Onda Rossa, che è lo 06 49 17 50, il sito della radio www.ondarossa.info, l'indirizzo mail di questo spazio che è scarpetterosse@ondarossa.info. Sul sito della radio, alla pagina Sostieni, trovate tutte le informazioni per sostenere Radio Onda Rossa. E passiamo alle presentazioni. Oggi in studio con noi c'è il mitico Fabio Traversa. Ciao Fabio, bentornato.
Ciao, ciao a tutti.
E grazie davvero di essere di nuovo qui con noi a Radio Onda Rossa. Fabio oggi ci leggerà, come anticipavo, il proseguo della vicenda che abbiamo iniziato a intravedere insieme a Elena Baroglio, e ci leggerà però una versione riadattata della Torta in cielo di Gianni Rodari, quindi anche più breve della versione originale. E quindi abbiamo pensato di riprendere rapidamente anche l'incipit, cioè ripercorrere la parte che abbiamo già letto insieme a Elena Baroglio, di modo che anche chi abbia perso la prima parte di questa coppia di puntate possa seguire e gustarsi per bene la storia di questa strana torta. Allora siamo pronti, direi, per partire con la lettura, e dunque Fabio Traversa legge La torta in cielo di Gianni Rodari, e a tutti un buon ascolto.
Quel giorno, al Trullo, accadde una cosa strana, ma davvero strana. Beh, prima di dirvi cosa, mi sa che devo dirvi cos'è il Trullo. Beh, il Trullo è un quartiere di Roma, uno di quei quartieri un po' lontani dal centro, quelli che chiamavano borgate. Una volta, dopo il Trullo, la città finiva, c'era solo la campagna. E proprio al Trullo, quel giorno, una mattina d'aprile, accade che un enorme oggetto circolare di colore scuro occupò un pezzo di cielo. Se ne stava lì, immobile, sopra le teste delle persone che aspettavano l'autobus o passeggiavano o erano in macchina. E la gente, alzando gli occhi e vedendo quel coso piantato al posto delle nuvole a 1000 metri sopra i tetti, disse di tutto.
«Li marziani! Er disco volante!»
«Ma no, è l'eclisse!
L'eclisse! Ma che sta di l'apocalisse, la fine del mondo! È caduta la luna! Un asteroide! L'invasione degli ultracorpi!»
E così via. Qualcuno chiamò i pompieri, altri chiamarono la polizia, altri ancora i carabinieri. In breve tempo la piazza del Trullo si riempì di gente, di forze dell'ordine, tutti col naso all'insù. Paolo e Rita, i figli del vigile Meletti, che nel quartiere era chiamato l'astuto Ulisse perché si appostava dietro le macchine a fare le multe di sorpresa, furono svegliati da tutto quel baccano e soprattutto dai guaiti del loro cane, Zorro, che continuava a battere con le zampe sui vetri della finestra.
«Ma che hai, Zorro?» gli chiese Paolo.
Avvicinandosi al cane, guardando di fuori, vide quello che gli abitanti del Trullo già stavano guardando da un po'. Uscì sul balcone chiamando la sorellina. «Rita! Rita, vieni presto, vieni a vedere!» Rita si precipitò dalla sua stanza e la prima cosa che notò fu l'autopompa in mezzo alla piazza.
«Oh mamma, il fuoco!»
«Ma quale fuoco? Rita, guarda lassù!»
«Che brutta nuvola! Arriverà certo un gran temporale!»
«Ma che temporale, Rita? Quella è una stazione spaziale!»
«Oh, mamma! E i pompieri debbono salire con la scala fin lassù!»
«Ma che dici, Rita? Forse è scoppiata una guerra!» «Guarda per la strada! E gli autoblindo, i carri armati, gli elicotteri che si avvicinano!»
Nel frattempo, da un altoparlante issato su una camionetta della polizia, una voce faceva più o meno così.
«Attenzione, attenzione! È decretato lo stato d'allarme! Mantenere la calma! Rientrate nelle vostre case e attendete con fiducia istruzioni! Stiamo lavorando per voi!»
Improvvisamente, un oggetto cadde rapido dal cielo e si spiaccicò sull'angolo destro del balcone, facendo prendere un grande spavento a Zorro e anche a Paolo e a Rita.
«Che cos'è?»
«Non lo so», rispose Paolo e si avvicinò a controllare un po' timoroso.
Quella roba pareva dello stesso colore della cosa in cielo e non era una bomba e non era nemmeno un oggetto meccanico.
«E allora che cos'è?»
Mentre Paolo ci stava pensando, Zorro non ci pensò un secondo, si avventò sulla cosa e prese a leccarla. Paolo lo scansò e si mise al posto del suo cane a quattro zampe.
«Ma che fai?»
chiese Rita.
«Sto pensando, non lo vedi?»
E mentre pensava e pensava, Rita toccò quella cosa con un dito e poi si ficcò il dito in bocca.
«Ma questo è cioccolato!»
Paolo la guardava come si guarda una pazza.
«E prova, se non ci credi!»
Paolo provò, poi riprovò Rita, quindi ancora Paolo. Non c'erano dubbi. Quel misterioso oggetto caduto dal cielo non era altro che un grosso pezzo di cioccolato. E anche di ottima qualità.
«E chissà», disse Paolo, «e mi sa che da lassù ci hanno buttato del cioccolato per fare amicizia».
«Buttato del cioccolato? Ma chi?»
«Ma come chi? Gli alieni, no?»
Forse quella grossa macchia rotonda in cielo era proprio quello che sembrava, un'enorme torta. Proprio in quel momento, Un elicottero sorvolava i cieli del trullo, completando un largo giro intorno all'oggetto misterioso. L'oggetto aveva una superficie superiore color bianco panna, con piccole sfere rosse inserite a centinaia, e sembrava formato da molti strati.
«Assomiglia proprio a una gigantesca torta», disse il pilota, con aria stupefatta.
«Non dire sciocchezze! Piuttosto cerca di capire a che altezza si trova il disco e di che materiale è fatto!»
gli fu risposto dal comando. Nella stanza del comando si trovavano in quel momento alcuni personaggi, tra cui il generale Bottoni, due famosissimi scienziati di fama mondiale, professor Pinco e professor Panco, il vice sindaco, visto che il sindaco non si riusciva mai a trovare, e il vigile Meletti, padre di Paolo e Rita, a disposizione per missioni urgenti e strategiche, del tipo ordinare un caffè per tutti e tenere alla larga i curiosi. L'oggetto misterioso col tempo aveva perso quota e si stava posando dolcemente sul Monte Cucco, una collinetta pelata e sassosa che sorgeva alle spalle della scuola. Intorno al punto X, ossia la collina, il generale Bottoni aveva intanto fatto schierare cannoni, carri armati, lanciafiamme, razzi terra-aria e un intero battaglione di soldati pronti ad intervenire.
«Che esagerazione!» pensò Rita.
E pensò pure che ormai potevano dire addio alla torta, anche se Paolo non era per niente convinto e continuava a ripetere che secondo lui quella era un'astronave.
«Ma dai Paolo, ma quale astronave? Ma basta osservare con attenzione, no? Guarda, sotto tutto cioccolato, sopra rosa, verde, giallo e bianco panna. Una torta mille gusti, insomma.»
I due decisero di fare una scommessa. Bisognava andare a vedere e a toccare con mano e, se era il caso, assaggiare. Sì, ma come? Il Monte Cucco era ormai circondato, c'erano militari dappertutto, non li avrebbero mai lasciati passare. Ci voleva un'idea, una di quelle col botto. L'idea giusta gliela diede quel gregge di pecore che avanzava passo passo dall'aperta campagna verso il monte. Lo faceva ogni sera. Zorro si divertiva un mucchio ad abbaiare al gregge dal balcone. Così Paolo disse alla sorella: «Presto, presto Rita, prendi due palette. Due palette, sì, quelle che di solito adoperiamo al mare, e una torcia elettrica. Si fa come l'astuto Ulisse.»
«Ah, ma parli di nostro padre? Ma no, no, di quello vero.
Ci nascondiamo sotto una pecora, proprio come ha fatto lui.
Ulisse, no? Per sfuggire a Polifemo. Dai, andiamo!»
E si precipitarono in strada, seguiti da Zorro. Nessuno fece caso a loro, più o meno l'intero trullo era barricato in casa. Riuscirono a intrufolarsi in mezzo al gregge e, quando i vigili intimarono l'alta alle pecore, queste, notoriamente non troppo sveglie, proseguirono la loro marcia verso il Monte Cucco, urtandosi e belando a più non posso. Prima che il gregge fosse deviato, Paolo e Rita si nascosero dietro a un muricciolo per sgattaiolare su, lontano dalla vista dei militari. Dopo un po' giunsero davanti a quella cosa che da vicino aveva l'aspetto di un'enorme spropositata muraglia.
«Che si fa adesso?»
chiese Rita.
«Beh, adesso bisogna capire come entrare. Vuoi forse bussare? Scaviamo e basta, dai.»
«Ma se i marziani ci attaccano?»
«Ma a me questa sembra proprio una torta gigantesca, dai!» sentenziò Rita.
E in effetti tutto concorreva a profumi, consistenza, forma, sapori. Sì, perché nel frattempo, essendosi decisi a scavare un tunnel nella cosa, i due non perdevano occasione per mangiarne qualche pezzetto. «Marron glacé, frutta candita, cioccolato, marzapane, pasta mandorlata, crema, panna, zabaione, sciroppo di ribes, gelato al pistacchio, c'era di tutto!» Quella, senza dubbio, era una torta. Scavando, mangiando, arrivarono a un punto in cui da un buco prodotto con una delle palette usciva un raggio di luce. Ci guardarono attraverso e videro che di là c'era una grande stanza. In mezzo alla stanza un tizio seduto per terra scriveva su alcuni fogli appoggiati alle ginocchia. Aveva un camice grigio e portava degli occhiali tondi e spessi.
chi sarà mai? Domandò Rita. E io che ne so, rispose Paolo. Forse è un marziano. Ma mi sembra molto simile a noi. Forse è una specie di Geppetto che al posto della pancia della balena si trova dentro la pancia di una torta.
A questo punto Zorro abbaiò e il tizio si alzò in piedi, avvicinandosi al buco e mettendoci dentro le mani per allargarlo. Nel fare questo disse qualcosa che suonava più o meno così. Paolo e Rita si presero un tale spavento che se la diedero a gambe levate a tutta velocità, riempiendosi nel percorso di marmellata, zabaglione, canditi, pasta frolla. Una volta usciti dalla torta, furono bravi a evitare i riflettori degli autoblindo appostati a valle e si diressero di corsa verso casa, seguiti da Zorro. A un certo punto, però, proprio davanti al portone, Rita si accorse di aver perso una scarpa.
Come Cenerentola!
La scarpa la trovò in mezzo al campo uno dei pompieri, che la portò subito al comando. E lì, al comando, si interrogarono per ore ed ore. Ma di chi può essere? E che ci faceva lì, dopo che la zona era stata ispezionata metro per metro? E perché poi era di quel colore rosa acceso? I due famosissimi scienziati di fama mondiale, professor Pinco e professor Panco, se la guardarono da cima a fondo, snocciolando interessanti teorie sul fatto che aveva la suola bucata in due punti. Forse i marziani portavano scarpe simili in testa, infilando le loro antenne nei due buchi.
«Ma siamo sicuri che si tratta di un oggetto marziano?» sbottò il generale Bottoni.
«Ja, non ci sono sicurezze sul cammino della scienza», dichiarò il professor Panco. «La strada della scienza non è lastricata di certezze», dichiarò il professor Pinco.
«Magari è di un bambino. Magari è stato convinto dagli alieni a raccogliere informazioni per loro»,
sostenne il generale.
«Sapete come sono i bambini, no?»
«No. Come sono i bambini?» chiese il vice sindaco, che appunto non aveva figli. Fu in quel momento che entrò il vigile Meletti, l'astuto Ulisse, e appena vista la scarpa gli prese uno stranguglione. Non era sicuro, ma quella gli sembrava proprio la scarpa di sua figlia. Ne fu certo però quando vide i due buchi sulla suola. Sua moglie l'aveva messo in croce per giorni col fatto che Rita avrebbe dovuto comprarsi delle scarpe nuove perché quelle ormai erano sfondate. Per non smentire il suo soprannome, l'astuto Ulisse astutamente si fece consegnare il corpo del reato, sostenendo che aveva avuto un'idea, ma che per ora era meglio non parlarne, doveva verificare alcuni dettagli. Il vigile Meletti tornò a casa e mise sotto torchio la figlia. Beh, sotto torchio è una parola grossa, eh? In effetti bastò 1 minuto e 35 secondi per ottenere delle risposte. Sì, la scarpa era sua. Sì, erano andati sul Monte Cucco. No, quella non era un'astronave, ma una torta. L'astuto Ulisse andò su tutte le furie. E la mamma, la sora Cecilia, non fu da meno. Nessuno credeva alla povera Rita. E nel frattempo quel furbone di Paolo, approfittando della confusione, se l'era svignata. Rita allora corse sul balcone, tornò dentro e poggiò sul tavolo un grosso pezzo di morbida cioccolata.
«Eccola qui!»
fece con aria di sfida.
«Oh, ma questo è cioccolato!»
disse la sora Cecilia.
Ma chi te l'ha dato?» domandò il vigile Meletti.
«Nessuno, papà, è caduto dal cielo! E poi la torta si è posata sul Monte Cucco!»
Niente da fare. O Rita era una gran bugiarda o questa storia aveva dell'incredibile. Il vigile Meletti prese il pezzo di torta, lo incartò per bene e disse: «Vado al comando. Voi non vi muovete di qui!» Al comando, una volta raccontata la faccenda, gliene dissero di cotte e di crude.
«I bambini hanno una gran fantasia, su! Mai vista una torta volante! Ma sua figlia non potrebbe averla presa in giro?»
«Presa in giro? E questo cioccolato, allora? Cosa ne dice la scienza?»
Il professor Pinco e il professor Panco si avvicinarono al reperto con aria circospetta.
osservarono, scrutarono, esaminarono. Ja, forse i marziani sanno fabbricare cioccolato. Qualcuno suggerì ai famosissimi scienziati di fama mondiale di provarlo. Un brivido freddo percorse l'assemblea. I due esimi professori avrebbero dovuto mettere a repentaglio la loro vita in questo modo? Nell'interesse della scienza, sì, suggerì sempre lo stesso qualcuno, tanto più che la figlia del vigile Meletti diceva di essersene mangiata mezzo chilo. I due professori si guardarono, poi annunciarono solennemente che, essendo stati sfidati, avrebbero compiuto l'estremo esperimento in nome e per conto dell'umanità. Si fissarono come due pistoleri al momento culminante di un duello all'ultimo sangue. Ognuno aspettava che l'altro prendesse l'iniziativa. Passarono così alcuni minuti. Diversi minuti. Quindi si accordarono per mangiare un pezzettino del presunto cioccolato in contemporanea. Misero in bocca il cioccolato appoggiandolo con eroica precauzione sulla punta della lingua. Ritirarono la lingua. Masticarono. Deglutirono. Rimasero per un bel po' immobili, in attesa di non si sa bene cosa.
Ebbene, disse il generale Bottoni, provo un certo senso di soffocamento, dichiarò l'uno.
Provo un certo senso di soffocamento anch'io, dichiarò l'altro.
Forse veleno, dichiarò uno.
Sicuramente veleno, dichiarò l'altro.
Fu chiamata con urgenza un'ambulanza, mentre il professor Pinco e il professor Panco si contorcevano in preda a terribili dolori. Il generale gridò: «Ecco che succede quando si ha paura di ricorrere al cannone!» Mentre il vigile Meletti si preoccupava per Rita e Paolo con tutto quel maledetto cioccolato che si erano mangiati. Bisognava portare in ospedale anche loro. Paolo intanto si aggirava, solo e pensoso, per i campi. Zorro lo seguiva a pochi metri di distanza. Stava ripensando a quella specie di Geppetto della torta e pensava che forse lui e Rita si erano allontanati con troppa velocità. In realtà quel tizio non aveva l'aria minacciosa e non aveva nemmeno l'aria di un marziano. Tutti si sarebbero spaventati al suo posto. In cima alla collina la torta non dava segno di vita. Tutti intorno, in basso, esercito, polizia, pompieri e qualche curioso tenuto a bada dai vigili. Paolo stava pensando a come oltrepassare la sorveglianza. Stavolta non sarebbe stato così facile. La vista di un sasso gli diede un'idea. Lo raccolse, lo fece vedere a Zorro e lo lanciò su per la collina con tutta la sua forza. Poi, mentre Zorro si precipitava a raccoglierlo, urlò: «Il mio cane! Il mio cane! Lo rapiscono i marziani!» e prese a rincorrerlo.
Ehi tu, vieni qua, torna indietro, dove vai?»
gli gridarono i pompieri, colti di sorpresa. Nel frattempo Paolo era già entrato nella torta, con Zorro che lo seguiva scodinzolando. In poco tempo percorsero il tunnel che conduceva alla stanza. Quel tizio era ancora lì, seduto, che leggeva alla luce di una torcia, e quando vide Paolo, sussultò: Zorro cominciò a ringhiare.
Fermo, Zorro, stai buono.
Buono? Hai detto buono?
Esclamò il tipo.
Ma questo è italiano. Allora siamo in Italia?
Certo che siamo in Italia, confermò Paolo. Anzi, siamo a Roma, al Trullo.
All'uomo cascarono le mandibole, tanto aveva aperto la bocca incredulo.
Ha forse sbagliato indirizzo?
Indirizzo?
Sì, voglio dire, forse la torta doveva essere recapitata da un'altra parte?
No, ragazzo, io non sono un pasticcere, sono solo un pasticcione.
Ma scusi, ma quella lingua in cui ha parlato prima non era marziano?
Marziano? Ma quale marziano? Io parlo 15 lingue e svariati dialetti. Adesso capisco tutto quello schieramento di forze. I marziani sicuro avranno pensato a un'invasione dallo spazio. No, che disastro!
E raccontò la sua storia.
Mi chiamo Temistocle Zeta. Sono uno scienziato nucleare, almeno fino a poco tempo fa. Il governo del mio paese mi aveva incaricato di costruire una nuovissima bomba al megatrone che avrebbe rilasciato una nuvola nucleare senza distruggere le cose. Oh, ci misi un anno intero per mettere a punto un prototipo e fu una delle più belle bombe che si erano mai viste. Ci fu una festa in onore della bomba, con tutte le autorità festanti, poi bibite, spumante, dolcetti. A un certo punto, nell'euforia, il primo ministro, per sbaglio, lasciò addirittura cadere un pasticcino dentro la bomba. Tutti risero. Anch'io risi. Non c'era nulla che poteva guastare i meccanismi del mio gioiellino. Perlomeno così pensavo.
E continuò dicendo che il giorno dell'esperimento la bomba, una volta sganciata in pieno oceano, anziché formare una nuvola nucleare, sviluppò un enorme cilindro appiattito e multicolore che ruotava con lentezza su se stesso. Il professor Zeta, che seguiva l'esperimento a distanza su un aereo militare, si domandò cos'era quell'oggetto spuntato al posto della nuvola. Improvvisamente però l'aereo si guastò e lui e il pilota dovettero lanciarsi col paracadute e il professor Zeta finì direttamente al centro dell'oggetto. E allora capì che la bomba, anziché sviluppare la nuvola nucleare, aveva sviluppato un'immensa torta. Era buona poi quella torta e non era nemmeno radioattiva. Era più che buona, era ottima, variegata, piena di sapori, ma purtroppo era pur sempre un'immensa, balordissima torta. Aveva fallito su tutta la linea. Paolo cercò di consolarlo. Era proprio una bella invenzione, quella di una torta gigante, altro che la bomba. Ma Zeta non era dello stesso parere, anzi sperava che le forze dell'ordine l'avrebbero distrutta.
Chissà, se annuncio al mondo che la torta è un'arma marziana e che voglio 1000 bambini in ostaggio per non farla esplodere, forse faranno fuoco e cancellerebbero la prova della mia inettitudine.
Ma che dice, professore? Lei è un grande scienziato. Questa torta potrà sfamare un mucchio di persone.
Il battibecco andò avanti per un po', fino a che, nella concitazione del momento, Zorro non si mise ad abbaiare per poi lanciarsi fuori dalla torta.
Zorro, dove vai? Gridò Paolo inseguendo il suo cane.
E affacciandosi dalla soglia della galleria vide una scena incredibile.
Venga, professore, venga a vedere.
Professore, quanti bambini in ostaggio voleva?
Mille servirebbero, forse meglio 2000.
Professore, eccoli qua. Stanno arrivando da soli. E sono ben più di 2000. L'uomo si sporse dalla torta e non credette ai suoi occhi. Si pulì gli occhiali, ma l'immagine non cambiò. Migliaia e migliaia di bambini, rompendo e scombinando la schiera delle forze dell'ordine, venivano su festosi per la collina in direzione della torta.
Com'era stato possibile? Per capirlo dobbiamo tornare indietro e seguire il percorso dell'autoambulanza a sirene spiegate con dentro il professor Pinco, il professor Panco e la piccola Rita. I due si lamentavano senza sosta e la bambina non capiva il perché di tutte quelle smorfie. Anche lei aveva mangiato quel cioccolato e non era mai stata così bene.
Zitta tu, che vuoi capire? Le dissero i dottori.
Rita protestava, diceva che il cioccolato era buonissimo. I dottori allora pensarono a un delirio indotto dal misterioso cioccolato e le fecero un'iniezione per calmarla e così Rita si addormentò. Nel frattempo i due famosissimi scienziati furono rivoltati come pedalini, ma non si riuscì a trovare niente di niente. Pare anzi che il terribile, micidiale dolore svanisse così come era apparso. Quando Rita però si risvegliò, vide intorno al suo letto un mucchio di ragazzini come lei. Erano i bambini del reparto che la osservavano curiosi e impazienti. Le chiesero se era vero quello che avevano sentito prima, cioè che al trullo c'era una grande torta, grande come una montagna. «Certo», rispose Rita, «ne ho mangiata tanta insieme a mio fratello ed è buonissima, anzi che dico, spaziale».
«Oh, e possiamo venire anche noi?»
chiesero i bambini.
«Eh sì, certo, ma come facciamo a uscire di qui?» «Prendiamo i vestiti e scappiamo. Non possono fermarci se siamo in tanti. Ma senti, quanto è grande questa torta?»
«Quanto è grande?
È immensa, ho detto. Ma allora ce ne sarà per tutti i bambini di Roma». «Certo, per tutti i bambini, ma bisogna avvertirli. In corridoio c'è un telefono».
Così una telefonata tirò l'altra. La voce passò di orecchio in orecchio, di bocca in bocca, e in meno di mezz'ora gli squilli, moltiplicandosi a catena, portarono la notizia da Trastevere a Tor Pignattara, dal Testaccio a San Giovanni, dal Tufello al Quadraro, dai Parioli a San Lorenzo. «Al trullo è caduta una torta spaziale, grande quanto una montagna!» Chi riceveva la telefonata si affrettava a fare il numero di un amico e gli comunicava la notizia. Poi si affacciava alla finestra e avvertiva i compagni che giocavano in cortile. Poi scendeva in strada e si incamminava verso il trullo. In autobus, in tram, in bicicletta, a piedi, improvvisamente Roma sembrò invasa dai bambini.
«Al trullo! Al trullo! Andiamo al trullo!»
E ora possiamo tornare al professor Z, che sterrefatto guardava quel nugolo di bambini salire su per la collina.
«Ma che vogliono fare?»
domandò.
«Ma come che vogliono fare, professore?»
«Si vogliono mangiare la torta», disse Paolo. «Tempo un'ora e qui non resterà più nulla!»
Il volto del professore si illuminò d'immenso e all'arrivo dei bambini che si avventavano sulla torta non trattenne il suo entusiasmo.
«Ma certo! Evviva! Non ne rimarrà nemmeno una briciola! Buon appetito! Come sono stato sciocco non averci pensato prima!»
In breve la torta divenne bucherellata come una forma di groviera. Le gallerie e gli scavi non si contavano più. Il professor Z si aggirava raggiante, aiutava i più piccoli a staccare il cioccolato dal pavimento e a rompere le pareti di croccanti, indicava i filoni di gelato, alzava tra le braccia i più esili perché potessero raggiungere il soffitto di panna.
«È lei il marziano?»
«Sì, grazie, sono io! Sono un marziano! Mangiate! Mangiate e bevete! Siete ospiti di Marte!»
Evviva! Evviva Marte! Viva Marte!»
Ben presto però arrivarono le mamme e i papà. Volarono schiaffi, rimproveri e prediche di vario genere, fino a che qualche genitore si decise ad annusare curioso e assaggiare pure lui.
«Oh, ammazza! Ma è proprio buona questa torta! Ma chi l'avrà fatta?»
chiese la suora Cecilia. Paolo sorrideva di gusto mentre i suoi occhi incontrarono quelli di Rita e del professor Z, felici come non mai. Dopo un po' anche i genitori presero a sgranocchiare di gusto, soprattutto le mamme, tra gli applausi dei bambini che avevano già dimenticato i rimproveri e gli scapaccioni. La visione di quelle mamme e di quei bambini che merendavano beatamente all'ultima luce del giorno fece venire le lacrime agli occhi del professor Z. Nessun esperimento riuscito gli aveva dato la felicità che ora gli stava dando quell'esperimento sbagliato. Alla fine della fiera, soldati, vigili, pompieri, poliziotti, pure loro salirono a prendersi la loro parte di torta. E ce ne fu per tutti, compreso il Sormeletti, il generale Bottoni, il comando intero. E pensate, ce ne fu un pezzetto anche per me, che arrivai per ultimo, appena in tempo però per farmi raccontare come erano andate le cose. E ce ne sarà per tutti un giorno o l'altro, quando finalmente decideremo di fare le torte al posto delle bombe.
pieces. But I might hold a beer to anyone crying for sympathy. Crocodiles cry, but all the crowd reaches from everywhere, dropping to sky, to the glass of the roof, to the roof of your mouth, through the mouth of your eye, through the eye of the needle. It's easier for me to get closer to heaven than to ever be whole again. I never said I would stay till the end. I knew I'd leave you with babies and everything. Screaming like this in the hole of sincerity. Screaming me over and over and over. I leave you in photographs, pictures of trickery, stains on the carpet, stains on the memory, songs about happiness, moment and dreams that we both of us knew.
Ebbene, sono le 15:51 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Il grandissimo Fabio Traversa ci ha accompagnato attraverso questa avventura in quel del Trullo, leggendoci una versione sintetica ma molto ben costruita, molto fedele, della Torta in Cielo di Gianni Rodari. E io oggi volevo approfittare per recuperare quell'abitudine dei piccoli approfondimenti a margine delle nostre letture e dedicare un breve spazio a questo autore così importante, partendo da una contestualizzazione biografica, perché lo scorso anno, nelle due puntate che dedicammo nello stesso mese di aprile a Rodari, ci siamo concentrate di più sull'attualità del suo insegnamento. Invece oggi volevo ripercorrere rapidamente alcune tappe della sua biografia e, diciamo, della nascita di alcuni dei temi più persistenti all'interno della sua ricerca, in particolare di tipo pedagogico. Rodari, come forse è noto, ma insomma noi lo ripetiamo, nasce in Piemonte nel 1920 e quindi ha circa 30 anni quando lo troviamo all'inizio degli anni 50 a scrivere su vari quotidiani e contemporaneamente anche a scrivere racconti, novelle, filastrocche e favole. Nei primi 30 anni della vita di Rodari accadono molte cose. Dopo la morte del padre, il fornaio Giuseppe, che tante volte torna nei suoi racconti, nella sua opera, si trasferisce a Gavirate, altro luogo molto, molto popolare all'interno dei racconti di Rodari, che ama ambientare in posti quotidiani le sue narrazioni. Siamo nella provincia di Varese. Si diploma alle scuole magistrali, abbandona l'università e inizia a lavorare come maestro. Ha una formazione tradizionalmente cattolica, ricordiamo anche che sua madre lo aveva mandato in seminario, ma poi ci fu un ripensamento al riguardo. Durante la guerra avviene la Seconda Guerra Mondiale, avviene una svolta. Dapprima è esonerato, poi a 23 anni viene richiamato a Salò, siamo nel 1943, nel 44 si avvicina alla Resistenza, vive in clandestinità fino alla liberazione e poi si iscrive il primo maggio del 1944 al PCI. Inizia a scrivere per periodici di partito, poi approda nel 47 all'Unità, quindi a Milano. Dal 49 cura La Domenica dei Piccoli, popolarissimo testo settimanale. Nel 50 arriva a Roma e inizia il suo periodo al Pioniere, e a Roma pubblica anche il suo primo manuale pedagogico, che gli costa una messa al bando da parte del Vaticano, che definisce i suoi scritti diabolici, e Gianni Rodari un ex seminarista cattolico divenuto un diavolo rivoluzionario. Le sue collaborazioni come giornalista a questo punto si moltiplicano, lavora con Avanguardia, ancora con l'Unità, con Paese Sera, per la RAI, dove si cimenta anche in una collaborazione con un programma per bambini, Gioca Gio. Non so se qua il nostro responsabile delle musiche riesce a trovarci la sigla, no? Gioca Gio. E poi arriva nel 1960 la pubblicazione con Einaudi, quindi con un grande editore, della raccolta Filastrocche in cielo e terra, che lo consacra al successo in Italia, dove fino a quel momento era stato tendenzialmente osteggiato e temuto, mentre era già molto popolare in Unione Sovietica, dove Rodari andò spesso nel corso della sua vita, e dove, dicevamo già l'anno scorso, alcuni suoi personaggi, per esempio Cipollino, avevano avuto un successo strabiliante. Per esempio Cipollino era diventato soggetto per giocattoli, francobolli, anche un cartone animato a lui dedicato. Nel periodo in cui pubblica Narrazioni per l'infanzia su quotidiani politici, Rodari inizia a interrogarsi molto sul rapporto tra ideologia, educazione e narrazione come luogo di proposta di forme e contenuti educativi, e sui destinatari del suo lavoro, iniziando così a esplorare a fondo, teoreticamente e anche praticamente, la categoria di infanzia. Scrive ad esempio proprio a riguardo di questo tema del rapporto tra ideologia, pedagogia e narrazione, dice: io scrivevo per bambini che avevano in mano un quotidiano politico ed era d'obbligo parlare loro del mondo e non di un mini mondo di convenzione, questa fine citazione, manifestando così una sorta di insoddisfazione anche abbastanza precoce e in anticipo sui tempi rispetto a certi cliché della letteratura pedagogica, e anche un'urgenza di sottoporre ai bambini narrazioni che parlassero loro del mondo, di un mondo fatto di piccole e grandi cose, semplici e complesse, di passioni e di contraddizioni. Donatella Ziliotto, una grandissima editor, traduttrice, scovatrice di novità editoriali, che lavorò per tantissimi anni per Salani, sintetizzare bene questo passaggio che dicevamo, questa riflessione di Rodari sul tipo di infanzia con cui aveva a che fare, scrivendo appunto su quotidiani di un certo tipo. E Donatella Ziliotto scrive: rapidamente per Rodari, nel giro di pochi anni, il fuoco inizia a spostarsi da quei bambini a tutti i bambini, fino alla definizione di due aspetti. Questo sto io un po' insomma parafrasando e prendendo diversi luoghi in cui la Ziliotto si occupa di Rodari. Avviene all'interno del pensiero dell'opera di Rodari la definizione di due principi generali. Da un lato il fatto che i bambini facciano libero uso del mondo per i loro scopi di bambini, e dunque l'impegno di Rodari nella pratica e nella divulgazione diviene quello di far sì che questa diversità di scopi dei bambini non sia ignorata. E per esempio c'è una citazione molto bella che volevo leggere. Lui scrive per l'adulto, in uno dei vari articoli che dedica ad argomenti pedagogici: per l'adulto un orologio è solo un orologio, per un bambino è anche uno strumento per scavare buche nella sabbia, ad esempio. In secondo luogo, poi, secondo principio, è quello che Rodari, parafrasando Gramsci, chiama ottimismo della specie. Cioè, Rodari inizia a pensare, attraverso la sua interrogazione su cosa e come scrivere per l'infanzia, al fatto che quella che lui chiama la società infantile rappresenti per la società adulta una risorsa e una possibilità di esercizio dialettico e non un residuo passivo da avviare il più rapidamente possibile all'ingresso nella gabbia delle convenzioni e delle contraddizioni naturalizzate e neutralizzate su cui si fondano le tacite regole della società. Magari, ecco, oggi all'interno di dei luoghi in cui si dibatte di tematiche pedagogiche, queste cose possono sembrare magari anche ovvie e scontate, forse neanche troppo, però insomma per il tempo erano veramente idee molto che mettevano in, insomma rendevano evidente la grandissima attenzione che Rodari riservava al soggetto del suo interesse. E in questo contesto Rodari inizia a prendere insistentemente parola su un tema difficilissimo, ovvero la scuola. In un testo del 74, ad esempio, inizia a parlare del problema del ruolo del bambino nella scuola e dà anche, siamo nel 74, dà anche una chiave di lettura generale, un articolo del 74, una chiave di lettura generale della grammatica della fantasia, che era il suo testo teorico principale, pubblicato nel 73 e dedicato, come dice il sottotitolo, all'arte di inventare storie. Nel 74, reinterpretando, insomma dando un'autointerpretazione di questa sua opera, scrive: la grammatica della fantasia offre strumenti per contribuire a creare nella scuola, e va tenuto presente che per Rodari scuola e società sono l'una lo specchio dell'altra, un nuovo ruolo per il bambino, un ruolo di bambino creatore e ricercatore invece del tradizionale ruolo passivo che il bambino ha sempre avuto nella scuola. Sempre continuando a seguire questa riflessione rodariana sul tema della scuola, Rodari ci dice che per ottenere questo tipo per valorizzare questo tipo di ruolo del bambino nella scuola sarà necessario per l'adulto imparare costantemente un'attitudine che lo scorso anno definivo antimetafisica, ovvero in dialogo con la materialità e la concretezza delle situazioni reali. Ci dice Rodari: il concreto nell'educazione è il bambino, non il progetto educativo, non il programma scolastico, non la didattica in sé. Fine citazione. E a questa attitudine concreta contro le astrazioni e le formule si affianca chiaramente una messa in crisi delle funzioni e dell'univocità dei ruoli. Il fatto cioè che in ogni esperienza che coinvolge un bambino o una bambina, l'adulto è chiamato a stare come individuo completo davanti a individuo completo. Questo Rodari non si stancherà mai di ripeterlo, e non come ruolo davanti a ruolo, ad esempio genitore figlio, maestro scolaro, autore, lettore. Anche questo, per esempio, la torta in cielo. La lettura di oggi che ci ha regalato nella sua interpretazione Fabio Traversa, ricordiamo che nasce dalla collaborazione strettissima tra l'autore e i suoi futuri lettori che vengono chiamati a cooperare, perché nasce in una scuola appunto del Trullo, nel corso di un'intera collaborazione laboratoriale, tutto un anno scolastico, viene poi fuori a più mani questa fusione appunto anche di funzioni tra autore e lettori. D'altro canto, però, rispetto a questa ricerca appunto di un'attitudine antimetafisica, è molto chiara per Rodari sempre la critica allo spontaneismo. E infatti scrive, io ora tutte queste citazioni si trovano in una raccolta di suoi articoli usciti nei primi anni 70, che poi è stata pubblicata lo scorso anno con il titolo A scuola di fantasia. Lo dico se si volessero andare a rintracciare questi brani. Allora Rodari scrive: non si tratta di un lasciar fare, ma di un provvedere a una complessiva educazione, anche la più difficile, quella cioè dei sentimenti e delle passioni. Un rapporto quindi in grado, questo lo scrivo io parafrasando, di produrre autonomia, cosa ben diversa dallo spontaneismo. Certo, aggiunge, per la società adulta è un compito estenuante, che richiede di rinnovare continuamente il modello, interpretando sempre di nuovo le esigenze, i suggerimenti diretti e indiretti, la cultura spontanea, i bisogni di quei dati bambini, di quel dato bambino, in quell'anno, quel giorno. Una fatica terribile, ma la sola necessaria. Continua, si può essere utile al bambino solo se si è pronti a rinnovarsi continuamente, ad adattarsi alla sua crescita, a mettere in discussione il proprio bagaglio culturale e tecnico, la propria idea del mondo. In un'impresa educativa il programma non dovrebbe essere l'elenco delle cose che ci proponiamo di ottenere dai bambini, ma quelle che dobbiamo fare noi per essere utili al bambino.
Happy you had chosen her son, and it was fate laid us down, sacred heart, sacred ground, her two children, and we moved as one, and you said you loved.
Dunque, il nostro Gianni Rodari continua a chiedersi come si possa fare un buon uso delle proprie idee ed esperienze senza trasmettere contenuti precostituiti, e penso che per chiunque si trovi ad avere a che fare con dei discenti sia una domanda profonda. senza usare il divario di esperienza e di forza e di autorità contro i bambini. In altre parole, come mettere le proprie esperienze al servizio di chi impara anziché renderlo un consumatore di idee già cotte. Diciamo che il contrario di questo atteggiamento è esposto in un paragrafo, il settimo della grammatica della fantasia, che riassume il tutto in un'immagine. Il paragrafo si chiama Il nonno di Lenin e racconta in una metafora, partendo da questo episodio che Rodari dice di aver appreso dai vicini di casa, appunto, del nonno di Lenin in uno dei suoi viaggi in Russia, che nella casa di campagna del nonno di Lenin i ragazzini usavano entrare e uscire da una finestra del soggiorno che dava sul giardino invece di usare la porta. E magari in una delle prossime puntate leggeremo il brano per esteso. E questa è una metafora che Rodari suggerisce, insistendo sul fatto che debba restare fondamentale l'obiettivo, che è il contatto con la realtà, anzi di più l'ingresso nella realtà e anche la ricerca di una modalità di azione sulla e nella realtà, trovando il modo però di entrarvi, tra virgolette, dalla finestra, in modi cioè creativi e non passivi o automatici. E qui la questione si riallaccia a un altro discorso che ha di nuovo a che fare con quel cortocircuito tra modello educativo in generale e scolarizzazione. Ed è una domanda che Rodari invita ripetutamente a porsi, e lui dice: perché imparare piangendo ciò che si può imparare ridendo? E non si stancherà mai di ribadire che nell'imparare la fantasia e l'immaginazione, che sono ben altro dalla fantasticheria, dalla fuga dalla realtà, ma sono piuttosto un modo di osservarla criticamente, appunto trovare la finestra grazie alla quale accedervi, devono dunque avere un ruolo troppo spesso sacrificato alle ben più osannate e ben meno temute sorelle, attenzione e memoria, le due virtù scolastiche per eccellenza. Si tratta, per concludere e per ricitare per un'ultima volta questo straordinario testo, La grammatica della fantasia, si tratta di dare sì una grammatica, ovvero un insieme di regole, che però, come la grammatica, siano flessibili, infinitamente combinabili, e ricordando soprattutto che i bambini ne sanno una più della grammatica e che questa è una ricchezza da valorizzare, non un male da reprimere. Che i bambini ne sappiano una più della grammatica è un'espressione che Rodari usa in riferimento all'uso dell'imperfetto ludico, quando ancora l'imperfetto usato per giocare, facciamo che io ero e che tu eri, ancora non esisteva la definizione grammaticale imperfetto ludico. Imperfetto che poi appunto i linguisti hanno definito il tempo che i bambini usano per giocare, che è anche il tempo del c'era una volta delle fiabe. E attraverso questo accostamento tra fiaba e gioco, che per Rodari hanno molto in comune, torniamo al nostro argomento, che è la fiaba, ricordando che per Rodari questa riveste ancora un compito fondamentale in quanto luogo in cui contemplare le strutture della fantasia. Ecco, io spero di essere riuscita a tratteggiare molto rapidamente un profilo di questo grande autore, che continuerà a essere presente nel nostro percorso sulle fiabe. Nella puntata dedicata al tema dello stereotipo delle streghe annunciavo che avremmo ricominciato a scendere nel dettaglio della questione del patrimonio fiabesco e della sua attualità, anche passando attraverso l'opera di Rodari. Questo è un primo approccio. Dalla prossima puntata torneremo a ragionare sulla questione. Siamo oggi in chiusura e quindi io volevo ringraziare Paolo per l'aiuto alla regia per le selezioni musicali. Fabio Traversa, se vuoi avvicinarti al microfono così ci saluti, te lo apro, per essere stato con noi. Ciao Fabio, grazie.
Ciao a tutti, e insomma, che devo dire, ci vediamo prossimamente.
Sentiamo prossimamente, speriamo.
Grazie
di riaverti qui presto. Voglio anche ringraziare Tiziana Lucattini, che ci ascolta da casa e che ci ha mandato la base musicale che abbiamo usato per la lettura, un bellissimo brano di Kurt Weill tratto da Metropolis. E noi auguriamo a tutti un buon proseguimento di pomeriggio all'ascolto di Radio Onda Rossa, e come sempre un saluto a coloro che ci ascoltano e che sono privati e private della loro libertà.
emergency. Of the boiling sea. All your hopes and dreams, they rise and fall secretly. A cacophony. Love and brutality, the autonomy you hope to someday see. Patiently,
you are.